Lei ha parlato molto di Filippo II e di una ricerca che ha svolto e effettuato nel corso del tempo per capire e comprendere bene il personaggio. In realtà lo interpreta più come attore sul palcoscenico e non come cantante.
Ma io penso che le due cose in questo tipo di repertorio debbano andare assieme assolutamente. Quindi la parte interpretativa scenica è fondamentale, altrimenti un Filippo con una bella voce e un palo in scena non servirebbe a nulla. E solo essendo attore si può riuscire a trovare nella propria vocalità i colori che permettano e che vadano assieme con quello che si fa in scena. Quindi determinate è l'uso della parola. L'uso della parola che purtroppo in molti casi molto spesso viene passato in secondo ordine è fondamentale. Quando soprattutto il libretto è bello, come in questo caso, l'uso della parola è il veicolo più importante per arrivare alla gente. Se poi è applicato a musica stupenda come in questo caso è ancora meglio. E questo l'ho imparato nei miei anni mozartiani, soprattutto con Jean-Pierre Ponnel, perché i personaggi mozartiani, del Mozart italiano, Figaro, Leporello, Giovanni e via, esistono e prendono vita solamente attraverso la parola. Quindi il gusto di dire è fondamentale. Questo poi si può applicare a qualsiasi altra lingua. E io lo faccio, per esempio, con i Don Chisciotte, lo faccio con Boris Godunov, lo faccio in qualsiasi altra lingua perché la parola è fondamentale. Onestamente non ho mai inteso privilegiare un lato o l'altro. Le due cose per me vanno assieme e si veramente mescolano nella maniera più fondamentale, più ideale. Solo vivendo il personaggio scenicamente in una determinata maniera si possono trovare colori che altrimenti non troveresti.
E questo mi porta ad una considerazione. Parlando con Diego Torre, che nell'opera interpreta il ruolo di Don Carlo, mi ha detto che quando l'ha vista ed è andato in scena con lei la prima volta ha avuto un po' di soggezione, però ha aggiunto una cosa che mi è apparsa molto importante, cioè che essere in scena con lei ha imparato molto. Ecco, le è capitato anche a lei di andare in scena con qualcheduno che le ha insegnato qualcosa?
E come? Per esempio, io all'inizio, quando ho cominciato a cantare, facevo tutto quello che mi offrivano, ovviamente erano ruoli. Il mio primo ruolo è stato uno sparafucile in Rigoletto, e poi tanti ruoli minori, Colline, Raimondo nella Lucia, tutte cose che si fanno per lavorare e che servono a fare una determinata esperienza. Ma all'epoca io ero assolutamente in adorazione di Cesare Siepi. E Cesare Siepi è stato il più grande Don Giovanni della storia, uno straordinario Figaro, e la sua carriera si era sì svolta nei grandi ruoli verdiani, ma direi soprattutto nel grande Mozart. Per cui sono cresciuto nell'adorazione di questo personaggio e nel desiderio di fare un po' la stessa strada, che sono riuscito a fare. Difatti questi 25 anni di Mozart che io ho fatto, a tutti, ai più grandi livelli, nei più grandi teatri, con i più grandi direttori, con dischi, televisione, tutto quello che è seguito, sono stati assolutamente fondamentali per farmi ritornare un giorno al repertorio più impegnativo, più vocale, diciamo, come in questo caso, con un bagaglio che altrimenti non avrei avuto. L'uso della parola, ripeto, è grazie a Mozart. La fortuna di aver lavorato con registi tipo Ponnel, Strela, Zeffirelli, Faggioni, Chéreau, che mi hanno fatto capire che è importante vivere il personaggio sotto la propria pelle. Quindi le sofferenze devono essere sofferenze, le gioie devono essere vere gioie, e solo essendo onesti con se stessi si è onesti con un pubblico. E quindi il pubblico riceverà questo messaggio, riceverà l'onestà di questi sentimenti. E questa è stata una grandissima fortuna. E non dimentichiamo, per esempio, nello specifico di Filippo II, la mia seconda opera in assoluto. Avevo appena debuttato a Trieste in Bohème con Colline, Ed ero andato subito dopo a fare le prime tre recite di Don Carlo a Torino come frate, e il Filippo II era Boris Christoph. E io ero un ragazzino di 25 anni ed ero lì che mi andavo a tutte le prove, anche quelle in cui non ero chiamato, per guardare e bere tutto quello che quest'uomo faceva a livello interpretativo, vocale. Ed è stata una grandissima lezione, e questi due cantanti, Siepi e Christoph, per me sono stati veramente i modelli fondamentali per trovare la mia strada. Il mio Filippo dopo è diventato totalmente diverso da quello di Christoph. Il Filippo di Christoph era molto schilleriano, quindi molto arido, secco, negativo, cattivo, non c'era, diciamo, la possibilità di vedere anche l'anima e l'umanità di questo uomo. Era una scelta assolutamente lega, giusta la sua. Però se Verdi ci mette in bocca determinate frasi accompagnate da una determinata musica, se io devo cantare Ella Jemima Mo, devo pensare che quest'uomo in effetti provava amore per questa donna. E il fatto di non essere cambiato, di avere questo virus della gelosia, dimostra grande amore. Ed è per questo che, a differenza di tanti miei colleghi, direi di tutti, quando nel terzo atto c'è questo scontro tra marito e moglie e il re la insulta, le dice la pietà di un'adultera consorte, molti miei colleghi accompagnavano alla frase anche un ceffone, e io l'ho sempre trovato orrendo, onestamente, perché se vogliamo rimanere fedeli al personaggio di Filippo II storico, il fatto che non toccasse, non volesse essere toccato, escludeva qualsiasi tipo di ceffone. Ma subito dopo questa donna sviene, e mentre lei è svenuta, lui le fa la dichiarazione d'amore più bella. Perché dice: no, lei non ha macchiato l'onore, la sua fierezza, il suo viso, la fierezza che ha nel suo viso me lo dice. Quindi io ho cominciato, mi ricordo, a Trieste, ma poi l'ho sempre fatto dovunque, anche qui. Una volta arrivato l'insulto, lei sviene, io non la lascio cadere come una pera marcia, come succede di solito, la prendo, la accompagno giù, e mentre lei è svenuta me la coccolo, perché sono innamorato di sta donna. Quindi me la tengo lì, dico queste frasi che probabilmente non avrei detto se lei fosse stata cosciente, e nel momento in cui lei si riprende e mi scaccia, finisce tutto. Ma io trovo che questo aggiunga al personaggio di Filippo II qualcosa che probabilmente Verdi voleva, altrimenti non avrebbe scritto queste frasi meravigliose in quella maniera. Lasciarla cadere come un sacco di patate, a chi serve?
Mi interessa un aspetto particolare. Lei ha menzionato, sì, i grandi direttori d'orchestra con i quali lei ha lavorato, iniziando addirittura dal suo debutto alla Scala nel 79 con Claudio Abbado. Però poi bisogna anche ammettere che lei ha cantato con José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. Chi era più bravo di questi tre?
Luciano Pavarotti per me tutt'oggi è un dio. Luciano aveva una voce bellissima, la usava divinamente, i suoi piano erano da rabbrividire, cantava col cuore e faceva arrivare tutto quello che cantava e diceva, lo faceva arrivare alla gente direttamente al cuore. Carreras aveva una vocalità molto bella da giovanissimo, poi purtroppo si è ammalato anche da giovane ed è stato già graziato a sopravvivere a quello che ha avuto. Domingo è senz'altro un grandissimo cantante, devo dire, a differenza degli altri due è un po' più costruito, cioè Pavarotti era natura, era pura natura. Si sente il sangue dell'Emilia Romagna, si sente tutto, ma soprattutto il cuore di Luciano era straordinario. Io mi ricordo, ho fatto varie cose con lui, Ma una Luisa Miller, per esempio, quando cantava La ripresa, Tu che le sera placida, La ripresa in pianissimo, era da brividi. Poi ho avuto la fortuna anche di fare il film di Rigoletto con lui, un film che aveva diretto Ponnel. E anche a livello di interprete, nonostante la sua mole, nonostante non fosse, diciamo, non avesse la figura ideale, era grandissimo anche in quello. Io sono sempre stato veramente un adoratore della vocalità di quell'uomo.